Cruise Line Sera.
18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guerino, ben trovati, la Newsline serale di Controradio, 342-8104-111 per i vostri messaggi, poi naturalmente i servizi della redazione, le notizie del giorno, le interviste in diretta, gli approfondimenti, parliamo di cronaca, perché restano entrambi in carcere i due giovani, di cui uno minorenne, accusato dell'aggressione avvenuta nella notte tra l'11 e il 12 maggio in piazza Mercatale a Prato. All'orazione aveva portato ad una coltellata sferrata contro un cameriere 23enne, Jacopo Cerbai. Le condizioni di Cerbai sarebbero in via di miglioramento, nelle prossime ore potrebbe essere ascoltato dalla procura, ma ha seriamente rischiato la vita e durante l'accoltellamento in piazza Mercatale ha avuto anche due arresti cardiaci. I particolari nel servizio di Giorgio Bernardini.
Si aggrava la posizione dei due giovani arrestati per la violenta aggressione avvenuta nella notte fra l'11 e il 12 maggio nel centro storico di Prato, quando il cameriere 23enne Jacopo Cerbai è stato accoltellato al cuore durante un tentativo di rapina davanti al ristorante Casa Targi. I giudici hanno deciso che entrambi resteranno in carcere. Per il 16enne pratese, indicato dagli investigatori come autore materiale della coltellata, il Tribunale per i minorenni di Firenze ha disposto la permanenza nell'istituto penale minorile. Il GIP ha accolto la richiesta della procura, ritenendo necessario il carcere per evitare il rischio di nuovi episodi violenti. Il ragazzo, difeso dall'avvocato Maurizio Milani, è accusato di tentato omicidio, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Durante l'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Confermata la custodia cautelare in carcere anche per il 26enne honduregno, accusato di concorso nel tentato omicidio. Il giudice per le indagini preliminari di Prato ha respinto la richiesta dei domiciliari avanzata dalla difesa, che aveva evidenziato l'assenza di precedenti penali e la presenza regolare dell'uomo in Italia per ricongiungimento familiare. Anche in questo caso il magistrato ha ritenuto concreto il pericolo di reiterazione del reato. L'indagato, assistito dagli avvocati Paola Tresca e Anna Coppola, non ha risposto alle domande del giudice. A incastrare i due sono state soprattutto le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze raccolte subito dopo l'aggressione. Secondo la ricostruzione della polizia, i due avrebbero tentato di rapinare i titolari del locale e il loro dipendente. Quando Jacopo Cerbai è intervenuto per difendere la proprietaria del ristorante, sarebbe stato colpito con una coltellata al torace. Il 23enne è sopravvissuto dopo due arresti cardiaci e un delicato intervento chirurgico. Resta ricoverato, ma le sue condizioni vengono definite in miglioramento.
Sempre a Prato altri 5 telefoni cellulari e droga per quasi 250 grammi, per lo più hashish, ma anche 11 grammi di cocaina, sono stati sequestrati all'interno del carcere della Dogaia nel corso di nuove perquisizioni effettuate dalla polizia penitenziaria, che hanno riguardato l'intero reparto alta sicurezza ed altre aree dell'istituto. Si è verificata anche un'aggressione a un detenuto di origine marocchina. Un recluso suo connazionale lo avrebbe ferito con una lametta, procurandogli un taglio dalla bocca all'orecchio per essersi rifiutato di prestarsi a portare droga al rientro in carcere da un permesso premio. Questo è quanto rende noto la procura di Prato. La magistratura ricorda che il penitenziario è stato oggetto di due maxi perquisizioni effettuate il 28 giugno e 22 novembre scorsi, finalizzate proprio a contrastare l'utilizzo e le disponibilità da parte dei detenuti di telefoni e droga. La procura evidenzia che nel settembre 2024 sono stati sequestrati ben 72 cellulari, pensate 45 solo l'anno scorso, e ulteriori email risultano tuttora corrispondenti a altrettanti apparecchi, sia nel reparto alta sicurezza sia nel reparto di media sicurezza. Sono state individuate altre utenze attive nella disponibilità dei detenuti più soggetti ristretti. Sono risultati inoltre avere la disponibilità di routers per collegarsi ad internet e più detenuti gestirebbero profili TikTok. Riguardo alla droga, è emerso che per introdurla sono state utilizzate anche fionde, frecce, droni e martelli. Per la procura sarebbe auspicabile un appropriato intervento di schermatura e la fornitura di disturbatori di frequenza al carcere. La nostra intenzione è portare in tempi brevi, ovviamente con i passaggi consiliari, una delibera per andare a regolamentare gli affitti brevi anche fuori dall'area UNESCO. Lo ha affermato la sindaca di Firenze, Sara Funaro. Oggi i passaggi, ha ricordato Funaro, saranno ovviamente delibera di giunta, discussione nelle commissioni e poi passaggio in consiglio comunale. Nelle zone dello studio realizzato per il comune al professor Filippo Celata, ha spiegato Funaro, emerge che c'è una saturazione, ovviamente ci possono essere anche limitazioni totali. Diciamo, ha detto la sindaca, che il nostro obiettivo è fare in modo che non ci sia uno squilibrio, come purtroppo è già avvenuto in alcune zone delle città, come il centro storico, dove esiste uno squilibrio tra affitti brevi e residenzialità. Il nostro obiettivo, ha concluso la sindaca, è tutelare la residenzialità anche negli altri quartieri, per cui a seconda dei dati che sono emersi andremo a regolamentare e a mettere anche dei tetti oppure degli stop in alcune zone. Insomma, ieri il TAR della Toscana, come vi abbiamo raccontato, ha respinto 19 ricorsi contro il regolamento del Comune di Firenze per gli affitti brevi in conformità alla legge regionale toscana sul turismo. Sentiamo il commento dell'assessore al turismo Jacopo Vicini.
Ci sono state 3 sentenze su 3 temi importanti: una è quella appunto del nostro regolamento affitti brevi, uno quella sul regolamento polizia urbana che vieta le key box per motivi di decoro e sicurezza, e poi sulla variante al piano operativo che appunto si arriva a vietare gli affitti, nuove attività di affitti brevi nell'area UNESCO. Le sentenze ci hanno dato ragione su tutti i punti e quindi è una giornata importante. In questo momento, sapete, siamo la prima città in Italia ad avere il regolamento sugli affitti brevi, abbiamo un blocco in area UNESCO, abbiamo affidato all'Università della Sapienza di Roma uno studio, anche al nostro ufficio statistica, per inquadrare meglio questo fenomeno che cresce velocemente. Insomma, ce lo siamo detti tante volte negli ultimi anni, a Firenze è esploso, e eventualmente potremo già nelle prossime settimane, già dalla prossima settimana, aggiornare il regolamento con ulteriori limitazioni e quindi magari individuare altre zone oltre all'area UNESCO dove è opportuno intervenire con un blocco. Ma al di là di questo, siamo felici che rimanga il principio più importante in piedi, cioè quello dell'autorizzazione. Gli affitti brevi sono considerati un'attività economica e come tutte le attività economiche sono sottoposte a regole e autorizzazioni da parte dell'amministrazione comunale. Questo siamo convinti che nei prossimi anni ci porterà a poter gestire questo fenomeno che fino ad oggi non era gestito.
La politica vede sempre più concreta l'ipotesi di un reggente, una figura di garanzia che traghetti il Partito Democratico di Firenze verso i congressi di ottobre. Tutti d'accordo, o quasi, sulla figura di Federico Gianassi. Il servizio di Raffaele Palumbo.
Sembra che si vada davvero delineando un percorso di transizione per il PD a Firenze. Parliamo del segretario cittadino Andrea Ceccarelli, che dopo 6 anni e passa si è detto pronto a farsi da parte, e lo ha confermato appena è venuto fuori il nome del possibile reggente, la figura di garanzia che dovrebbe traghettare il partito ai congressi del prossimo autunno, soprattutto dopo il brutto risultato nell'area metropolitana alle ultime elezioni regionali dello scorso ottobre. Dunque, dal segretario uscente alla segretaria nazionale Elly Schlein, dall'ex sindaco ed eurodeputato Dario Nardella alla sindaca Sara Funario, sembrano essere tutti d'accordo sul nome dell'onorevole Federico Gianassi come reggente. Nardelliano ma dialogante con le varie anime del partito, certamente, ma nel frattempo il governatore Eugenio Giani resta in silenzio, mentre fa sentire la sua voce la deputata Simona Bonafè, ex segretaria regionale, che auspica la ricerca di un segretario pubblica e condivisa e non una decisione presa nelle segrete stanze. Gianassi dovrebbe servire a compattare il partito, a colmare il fossato tra i riformisti e i schleiniani, a garantire la fede nella dottrina del campo largo e ad evitare fughe in avanti dopo possibili vittorie di candidati a sindaco per le prossime amministrative distanti dalla segretaria Schlein, segretaria che sarà in questi giorni ad Arezzo, Prato e Pistoia proprio per le amministrative. Ma in realtà sembra che la battaglia vera ci sarà proprio ad ottobre in sede congressuale per l'elezione del nuovo segretario cittadino. Tutti coloro che sono d'accordo sulla reggenza Gianassi vorrebbero un segretario diverso, dalla stessa Schlein a Gianni alla Funario. D'altronde, che PD sarebbe senza una bella sanguinosa tenzone interna?
Ancora cronaca: un insieme di concause avrebbe portato alla massiva emorragia che causò la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto nella notte tra l'11 e il 12 aprile in piazza Palma a Massa, dopo essere stato aggredito da un gruppo di giovani davanti peraltro al figlio minorenne. 5 gli indagati, di cui 3 arrestati e tra di loro un 17enne. E quanto emergerebbe dall'autopsia, come riportano oggi i quotidiani, spiegando che ieri è stata depositata la relazione del medico legale incaricato dell'esame sistema autoptico. Secondo le prime informazioni non si indicherebbe un'unica causa predominante del decesso, ma varie concause, tra queste il pugno sferrato al 17enne, la caduta del 47enne che avrebbe così sbattuto violentemente la testa contro l'asfalto, il calcio che uno dei tre arrestati avrebbe tirato alla vittima quando era a terra. Marradi a un anno dall'alluvione, ieri un evento pubblico per presentare al Teatro degli Animosi il report sugli interventi finora effettuati dopo gli eventi calamitosi che hanno colpito l'Alto Mugello. Sentiamo il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti.
Talvolta non si comprende fino in fondo quello che sta ancora succedendo, di spiegare e raccontare che quello che è capitato in questi ultimi due anni è qualcosa di purtroppo straordinario, cui effetti porteremo dietro ancora per anni, perché nella speranza di poter ricostruire quanto è stato danneggiato. Si parla in due anni un comune che ha un bilancio di parte investimenti di 2 milioni di euro, di lavori di sommorgenza attorno agli 11 milioni di euro e di 50 milioni circa di ricostruzione in due anni. Quindi capite bene la portata per un piccolo comune come il nostro, che cosa può voler dire. È stato un momento di confronto nel quale poi sono emerse anche delle richieste, l'esigenza di fare prevenzione sul dissesto idrogeologico, la richiesta di fare di Marradi una zona franca urbana e di una legge straordinaria sui territori di confine, perché tanti sono stati i casi e tanti continuano a essere i casi dove non si può investire in questi territori, perché territori di confine, quindi con legislazioni diverse.
E ora salutiamo e ringraziamo Bernardo Marasco, segretario della CGIL di Firenze, capo della metropolitana del lavoro. Grazie di essere con noi, Marasco.
Buongiorno.
Con cui Marasco, con il quale vogliamo parlare di questa raccolta firme che la CGIL ha organizzato insieme a tante altre realtà per promuovere due leggi iniziativa popolare su temi fondamentali per migliorare le condizioni delle persone dentro e fuori i luoghi di lavoro. Uno riguarda il diritto alla salute, l'altro i diritti di chi lavora negli appalti sia pubblici che privati. Marasco, ci può spiegare nel concreto di cosa parlano queste due leggi?
Due leggi che hanno come obiettivo di sanare due ferite orribili di questo nostro paese. La prima è il definanziamento del sistema sanitario nazionale, il fatto che ormai ci sono intere fasce della popolazione che non si curano più, che hanno difficoltà all'accesso alle cure, e quindi, come dire, sanare questo con una legge che garantisca la fine dei tetti assunzionali, che garantisca lo sviluppo della sanità territoriale e che garantisca appunto una spesa di fila adeguata a salvare il servizio sanitario nazionale. La seconda è un'altra grande piaga di questo paese, cioè il fatto che ormai nel sistema degli appalti non sono più garantite le stesse regole, facendo valere le stesse regole e gli stessi diritti, facendo valere il principio che a uguale lavoro ci sono uguali diritti, uguali salari. Quindi ciò che determina un'applicazione contrattuale, un diritto, è l'attività che si fa, non se uno è stato subappaltato più e più volte, costruendo quell'elemento di risparmio sul lavoro che è tipico ormai dello spacchettamento dei cicli produttivi, che in Italia è diventato la regola per risparmiare e per magari mettere a repentaglio le condizioni di lavoro e di sicurezza delle persone.
Detto che per quanto riguarda Firenze, domani la raccolta firme sarà al mercato di Sant'Ambrogio alle 9.30 alle 13, ci sarà anche un volantinaggio, sono entrambi temi di fondamentale importanza, come lei ricordava, Marasco, ma quando capita, è vero che poi il terzo articolo della Costituzione dice che è compito di tutta la Repubblica, no? Se vogliamo intervenire per determinare che i diritti siano realmente tali, semplifichiamo così, però quando ci troviamo di fronte a questa situazione uno si chiede: ma perché devono essere i cittadini a supplire un compito che dovrebbero fare i parlamentari, i politici? Sono due temi così importanti.
Sì, questo non c'è dubbio. Dopodiché noi non possiamo immaginare che, visto che abbiamo difeso la Costituzione, la dico così, con un referendum pochi mesi fa, noi dobbiamo dare gambe ai contenuti che la Costituzione ha. E in assenza di un dibattito pubblico all'altezza e con un governo che evidentemente ha tutt'altri obiettivi, tant'è vero che non interviene né sul tema dei salari e dei diritti delle persone attraverso appunto la precarizzazione del rapporto di lavoro, né ovviamente ha nessun interesse a investire in sanità, visto il definanziamento. Noi pensiamo che per dare gambe alla Costituzione sia giusto che la partecipazione si incanali in proposte che sono delle proposte che appunto danno sviluppo invece ai principi costituzionali. E quindi appunto l'idea che non ci sono muri, non ci possono essere trattamenti differenziali, non si può essere un sistema sanitario nazionale che non è universalista, tutti devono poter accedervi e deve essere finanziato a dovere. Allo stessa maniera nel lavoro non ci può essere qualcuno che ha diritti perché sta in un'azienda e qualcuno che invece fa lo stesso lavoro per altre ragioni in un'azienda in subappalto e che ha condizioni non paragonabili o addirittura lesive della sua sicurezza e della sua condizione sociale. Quindi questi sono degli elementi per cui ciò che nel dettato costituzionale era tenuto insieme, il diritto al lavoro e il diritto alla salute, noi vogliamo ripristinare rimettendolo insieme e togliendo una società fatta di muri e di differenze che invece viene coltivata evidentemente con forza da questo governo.
Grazie Bernardo Barasco, buona serata, buon lavoro.
Grazie a tutti voi.
25% di sconto sui prodotti a marchio Coop. Ma sì, nei punti vendita Coop Fi fino al 30 giugno. Ogni 15 giorni, su un reparto diverso. Dal 2 al 15 maggio, lo sconto è sugli articoli per l'igiene della casa e della persona. Detersivi e prodotti per la pulizia, pannolini, assorbenti, saponi, creme, dentifrici e tanto altro. Quale sarà il prossimo reparto in promozione? Scoprilo sull'app Coop Fi o su coopfirenze.it. Iniziativa valida per i soci Unicoop Firenze.
Coop Fi, conviene sempre, ovunque.
Quarta stagione di Spazi di Scienza, un viaggio tra le meraviglie del sapere in luoghi affascinanti e pieni di tesori inaspettati, quelli della rete toscana dei musei scientifici. La quarta stagione è dedicata a fuoco, acqua, terra, aria, quattro elementi per otto racconti di oggetti, persone e scoperte che hanno fatto la storia. Puntate disponibili dal 28 aprile gratuitamente su Spreaker e sulle principali piattaforme podcast. Progetto realizzato con il contributo della Regione Toscana.
Sono Andrea, docente MITA. Qui ti formiamo con tecnologie avanzate e strumenti realmente utilizzati in azienda per progettare e produrre oggetti moda che rispettano gli standard professionali più alti.
ITS MITA Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS MITA Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in Fipili e precisamente alla Strassegna in uscita in direzione Mare. Sempre in Fipili possibili disagi per un incidente avvenuto in uscita a Ponte de Rovest Ponsacco provenendo da entrambe le direzioni. Invece a causa di lavori sul raccordo Siena-Firenze tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in direzione Siena. Città di Firenze fino al 10 luglio sul viadotto Marco Polo per sostituzione delle barriere laterali e restringimenti di carreggiata in uscita città. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cause it's time to get down.
Allora, non c'è molto traffico, non so se sulle strade fiorentine, toscane dell'universo, fatemi sapere al 342-8104-111, di certo non c'è molto traffico sul WhatsApp di Controradio, però è arrivato un messaggio che non posso leggere, ma così crea un po' di suspense, ma che se fosse vero... Se fosse vero, però, caro ascoltatore, non lo possiamo leggere, cioè, è una notizia talmente grande che dovremmo verificarla. Al momento in cui la verificheremo, vediamo. Intanto, parliamo di commercio di prossimità, perché in Toscana tra il 2015 e il 2025 sono scomparsi, pensate, 7.149 negozi. Il totale l'anno scorso è un poco più di 81.000 esercizi attivi contro gli oltre 88.300 del 2015, e dunque in questi 10 anni c'è stato un calo di oltre 7.000, ma è cresciuto il numero degli addetti, più 19,5%, pari a oltre 30.900 unità, risultando che il 2025 complessivamente più di 190.500 le persone occupate nel comparto del commercio di prossimità. Questo quanto emerge dall'osservatorio Reciprocità e Commercio Locale realizzato da Nomisma in collaborazione con percorsi di Secondo Welfare, secondo il quale il commercio di prossimità comunque rimane centrale per il sostegno all'economia locale. Boom di giovani agricoltori invece in Toscana. Negli ultimi 3 anni sono nate, pensate, oltre 1.000 nuove imprese under 40 e oggi più di 3.600 ragazzi guidano aziende agricole in regione. Un modello sempre più innovativo, multifunzionale, tra agriturismi, energie rinnovabili, didattica rurale, agricoltura sociale, numeri che spiccano nel confronto con il dato nazionale, dove solo il 9% dei giovani prenderebbe in considerazione un lavoro in agricoltura. Sandra Salvato.
C'è un'Italia agricola che fatica ad attrarre i giovani e un'altra, in Toscana, che invece cresce e sperimenta nuovi modelli. È il doppio volto che emerge dal confronto tra i dati nazionali diffusi da CIA Agricoltori Italiani e quelli presentati da Coldiretti Toscana. A livello nazionale solo il 9% dei giovani prenderebbe in considerazione un lavoro in agricoltura. Pesano le difficoltà economiche, la burocrazia, i tagli ai fondi europei e l'incertezza sul futuro del settore. Secondo CIA, tra studenti, disoccupati e NEET, i ragazzi preferiscono orientarsi verso comunicazione digitale, eppure l'agricoltura continua a essere percepita come strategica per la tutela del territorio e del Made in Italy. E infatti in Toscana il quadro cambia. Negli ultimi 3 anni sono nate oltre 1.000 nuove imprese agricole guidate da under 40, più di 300 soltanto nell'ultimo anno. Oggi sono oltre 3.600 i giovani alla guida di aziende agricole nella regione, un risultato sostenuto anche dai bandi regionali per il primo insediamento con contributi fino a 100.000 euro. Ma a cambiare soprattutto il modello di impresa agricola, non solo coltivazioni tradizionali, agriturismi, energie rinnovabili, didattica rurale e agricoltura sociale. È il caso dell'azienda Semi dal Cuore, dove gli alpaca diventano protagonisti di attività di pet therapy, oppure dei fratelli Raffaelli nel Pisano, che hanno trasformato una ricetta della nonna in un progetto imprenditoriale basato sull'elisir di rose. Segnali che raccontano una Toscana agricola giovane, multifunzionale e innovativa, capace di attrarre nuove generazioni e trasformare il ritorno alla terra in una concreta opportunità di lavoro e sviluppo per le aree interne.
In cui la verifichiamo.
Il problema è che la gente la dorme, è tutto lì il grosso problema. Accidenti a telefonini che guardano quando c'è il rosso e poi un partan più quando c'è il verde. Avanti, c'è Conto Radio, siete fortissimi.
Ora io non so se è riferito al traffico, questo è riferito alle notizie che non posso leggere, non lo so, però mi sembrava un bel messaggio, l'abbiamo mandato 342-8104-111. Grazie Gianni, anche tu sei molto forte. Veniamo all'intelligenza artificiale, all'università, perché ci sarà un hackathon a cui parteciperanno oltre 400 studentesse e studenti dell'Università di Firenze, che gareggeranno tra di loro per creare una campagna di comunicazione per promuovere l'uso critico dell'intelligenza artificiale presso i propri colleghi. Ed è l'evento finale a Firenze del programma Almade, nato per realizzare un Digital Education Hub che renda accessibile a tutti la formazione di alta qualità. Si tratta di un progetto appunto delle università italiane, dell'Università di Firenze in particolare. Capofila però del progetto è l'Università di Napoli. Tema dell'intelligenza artificiale è naturalmente centrale sia a livello sociale sia, come sentiamo in questa intervista con la responsabile del progetto, la professoressa Maria Ranieri, anche dal punto di vista della didattica.
Il progetto Almade è un'iniziativa proposta dall'Università di Napoli, a cui aderisce anche l'Università di Firenze, e ha l'obiettivo di creare una rete a livello nazionale per la costituzione appunto di un Digital Education Hub finalizzato proprio alla promozione di programmi didattici digitali innovativi. Questo progetto ha visto 13 università e una Accademia di Belle Arti impegnate nella realizzazione di un catalogo di corsi online ad accesso libero e gratuito, aperto a tutti e a tutte, andando oltre quello che è il target tradizionale dell'università. Questo significa portare contenuti di alta qualità, non siamo abituati ad avere corsi di alta qualità gratuiti, invece corsi di alta qualità appunto resi disponibili a tutti. Il catalogo è in continuo arricchimento, in particolare vorrei segnalare questo corso sulla alfabetizzazione critica all'uso dell'intelligenza artificiale, che è stato proprio concepito per offrire a tutti e a tutte un inquadramento di base, non solo di tipo tecnologico, ma proprio anche con uno sguardo all'impatto sociale, all'impatto cognitivo e all'impatto anche dal punto di vista legale, giuridico, l'intelligenza artificiale. Quindi,
poi intelligenza artificiale che sarà al centro, no, del convegno di lunedì 18, proprio centrato sulla questione delle esperienze e delle prospettive relativamente all'intelligenza artificiale. Lei giustamente diceva, oramai è entrata a pieno titolo nella didattica l'intelligenza artificiale. Come società a che punto siamo? Prevalgono le ombre, i rischi, o siamo già in grado di sfruttarne le potenzialità, e quali?
Beh, in questo momento credo che non siamo ancora usciti dall'impasse. Leggevo appunto qualche titolo accattivante di articoli che circolano sui giornali in cui si parla per esempio della cosiddetta resa cognitiva. Io direi che l'università non si deve arrendere alla resa cognitiva, per usare un gioco di parole, e quindi deve al compito di promuovere un approccio critico sia dal punto di vista dell'uso degli strumenti per insegnare, e qui abbiamo dei corsi anche a riguardo nella nostra piattaforma Ipazia, sia diciamo delle linee guida per gli studenti a livello generale, come sempre succede quando appaiono nuove tecnologie sull'orizzonte. All'orizzonte, come sempre, il pubblico si divide tra apocalittici e integrati, ma credo che l'università abbia proprio il dovere di diciamo guardare oltre l'hype e il rischio, e di proporre una strada in cui il tema della responsabilità della conoscenza rimanga ovviamente nelle mani umane, pur beneficiando di quelli che sono anche i vantaggi e benefici che questo acceleratore genera. Bisogna perseguire una strada di consapevolezza. Infatti il secondo lo dedichiamo ad una sfida che abbiamo chiamato studiare con l'IA dalle scorciatoie all'uso critico, e quasi 500 studenti dell'Università di Firenze saranno impegnati per 8 ore al Palazzo degli Affari in questa sfida, per realizzare un prodotto comunicativo che possa sensibilizzare i loro coetanei ad un uso consapevole e critico. Quindi che vuol dire la società? Vuol dire lavorare per una alfabetizzazione critica di base sempre più ampia. L'università comincia con i propri studenti, però questi corsi online gratuiti che abbiamo preparato guardano oltre il bacino tradizionale dell'utenza accademica, e guardano alla società, guardano ai cittadini, alle cittadine. Crediamo che tutti dobbiamo avere un'opportunità di non arrenderci alla resa cognitiva. Ho detto appunto che abbiamo realizzato un catalogo molto ricco. Oggi contiamo già 8.000 iscritti ai nostri corsi, segno di un bisogno diffuso di nuove alfabetizzazioni e di aggiornamento sulle conoscenze. Quindi penso che questo sia un dato estremamente significativo e rilevante.
Aspettando la rassegna La musica dei poeti, i poeti della musica, del Gabinetto VSE di Firenze. Martedì 19 maggio alle 17.30 in Sala Ferri. Massimo Zamboni, scrittore e storica chitarra dei CCCP e dei CSI, parlerà del suo romanzo Pregate per Ea, in dialogo con Domenico Guarino. Info vse.it.
Contro Radio. It's
In occasione del bicentenario di Carlo Lorenzini, più noto come Carlo Collodi, il Comune di Firenze e la Fondazione Muse dedicano la 13ª edizione dell'evento Firenze dei Bambini proprio all'autore di Pinocchio e al delicato rapporto tra bugie e verità. La 3 giorni dal 22 al 24 maggio, rivolta ai più piccoli, organizzata a patrocinio della Fondazione Nazionale Carlo Collodi. Tutte le attività sono gratuite, la maggior parte non necessita di prenotazioni. www.firenzebambini.it per tutte le info. Chiara Brilli ha intervistato l'assessora all'educazione Benedetta Albanese, la direttrice artistica Valentina Zucchi.
A Palazzo Medici Riccardi, a Palazzo Vecchio, in moltissimi luoghi della città che sono sempre di più. Questa edizione, la 13ª, celebra una volta di più una città che si trasforma e che rende protagonisti bambini e bambine della nostra città. Laboratori, iniziative, attività, tantissime occasioni che sono diffuse e capillari proprio per raccontare nel bicentenario dalla nascita di Collodi un mondo, appunto quello di Collodi, legato alla fantasia, legato al suo personaggio più noto, che sicuramente è Pinocchio, che interroga anche i più piccoli fra quasi verità e mezze bugie.
Valentina Zucchi, responsabile scientifico Fondazione Muse e direttrice artistica di Firenze dei Bambini.
Ormai è un appuntamento in calendario non solo per le famiglie, non solo per i più piccoli, ma un'offerta culturale e sinergica per la città.
Sì, davvero è un grande coro che si unisce e che mette insieme tante istituzioni, tanti enti, tanti creativi, tanti artisti a servizio dei più piccoli e non soltanto, perché davvero per questo fine settimana, dal venerdì con le scuole, poi al Meyer, poi il sabato e la domenica, i bambini, ma anche e forse anche soprattutto i loro accompagnatori, decidono di, come dire, dedicare del tempo a loro stessi, e lo fanno divertendosi sicuramente con attività stimolanti, piacevoli, creative, ma anche appunto tese e finalizzate a offrire spunti di riflessione.
Il mercato agricolo di Campagna Amica a Porta Sanfrediano diventa sempre più uno spazio di comunità e servizi per le famiglie, inaugurato infatti oggi in occasione della giornata internazionale della famiglia, il Baby Pit Stop UNICEF, un'area protetta, attrezzata, accogliente, ospitata all'interno degli spazi del più grande mercato di Coldiretti in Toscana. Sentiamo la Presidente Coldiretti Toscana Letizia Cesani, la referente UNICEF.
La missione di questo mercato, dalla sua apertura, l'abbiamo sempre immaginata come parte integrante della comunità della città, e quindi essere qui non solo come un negozio di prossimità, non solo portando l'esperienza delle eccellenze agroalimentari regionali in città, ma anche come il luogo della cultura. Abbiamo inaugurato una libreria insieme alla Giunta Edizione la settimana scorsa, e oggi, aprendo questo spazio protetto, il Baby Fit Stop insieme all'UNICEF, è davvero un momento in cui si rende visibile plasticamente questa comunione tra l'agricoltura, la campagna e la città, al servizio davvero del cittadino.
Mi chiamo Elise Chapin e sono del programma Insieme per l'Allattamento del Comitato Italiano per l'UNICEF. È un'iniziativa nata su un'idea della Lecce League, un'associazione di volontariato che abbiamo promosso fra le strutture pubbliche, e quindi anche negli ospedali, nei consultori, ai comuni. Richiede poco, perché qui abbiamo uno spazio bellissimo, però in realtà basterebbe anche un posto a sedere, un fasciatoio per le famiglie, e a Firenze ne abbiamo tantissime nelle biblioteche comunali, c'è anche agli Uffizi, poi primo nel mercato contadino. Assolutamente è una cosa molto innovativa, ma anche questo spazio stesso è una cosa molto bella da valorizzare.
Quest'oggi dalle 18.30 in Piazza dell'Isolotto a Firenze, iniziativa pubblica per presentare l'appello per una giornata mondiale della Nakba, a 78 anni dalla catastrofe che nel 1948 ha segnato l'esilio forzato di oltre 750.000 palestinesi e la distruzione di centinaia di villaggi. Secondo quanto dicono gli organizzatori, si sente oggi più che mai l'urgenza di trasformare questa memoria in responsabilità collettiva. Sentiamo Umi Carroi, Comitato Nakba, Antonello Pino di One, Una goccia per Gaza, e Luisa Morgantini di Assopace.
Noi oggi celebriamo questa data infausta del 15 maggio, come tu hai detto, che è una data che non possiamo assolutamente dimenticare, la cosiddetta catastrofe del popolo palestinese. Però quest'anno da Firenze vorremmo che questa parola smetta di rimanere solamente un ricordo terribile e doloroso della storia palestinese, ma diventi un impegno civile, condiviso, universale per il futuro. Il Comitato Nakba, che è nato un anno fa, nel 2025, proprio come coordinatore di un percorso che vuole andare oltre la semplice commemorazione di questo triste fatto storico, ma che cerca di sottrarre alla dimensione privata la celebrazione di questo evento, per promuovere un percorso che sia di giustizia, di dignità, di autodeterminazione e che sia fondato sul diritto al ritorno, che tra l'altro sancito dalle norme internazionali.
Io sarò in piazza stasera perché, prima di tutto, per dire che la Nakba non è una pagina chiusa della storia, è una tragedia che continua tutti i giorni sotto i nostri occhi, e quindi io invito a partecipare, perché quando le istituzioni tacciono tocca a noi cittadini esserci, quindi occorre una presenza viva per rompere questo silenzio. Ora, questo evento è importante anche perché si inserisce in un percorso più ampio, perché dalla memoria della Nakba si vada alle iniziative concrete di solidarietà. Per esempio, ci sarà un pranzo il 30 maggio al Nelson Mandela per sostenere la campagna di liberazione di Marwan Barghouti, di tutti i prigionieri palestinesi. Si spera di avere più di 1000 persone. Ci sarà il figlio di Marwan. Ricordare la Nakba, quindi, è custodire la memoria, ma partecipare a tutti questi eventi, primo tra tutti quello di stasera, significa trasformare quella memoria in solidarietà attiva.
Non è solo la memoria storica, ma la Nakba è una Nakba infinita, è in atto non soltanto dal 7 ottobre, ma dopo il 48, c'è stata la Naxa nel 67, e costantemente comunque la politica israeliana è stata quella di cancellare la memoria della presenza palestinese su quella terra. Per esempio, dentro quello che è lo Stato di Israele, immediatamente Ben Gurion ha distrutto più di 480 villaggi proprio per cancellare la memoria di Cera. E oggi la Nakba è all'evidenza nel genocidio di Gaza, lo è nella pulizia etnica in Palestina, nel cambiamento strutturale della società israeliana, perché quell'equilibrio che si era trovato a sfavore dei palestinesi tra un mondo religioso e un mondo più laico, rappresentato dai laburisti e da altri, quell'equilibrio non c'è più.
Aspettando la rassegna La musica dei poeti, i poeti della musica del Gabinetto VSE di Firenze. Martedì 19 maggio alle 17.30 in Sala Ferri. Massimo Zamboni, scrittore e storica chitarra dei CCCP e dei CSI, parlerà del suo romanzo Pregate per Ea, in dialogo con Domenico Guarino. Info vse.it.
Controradio.
Controradio Newsline Sera. La storia.
La storia che vi raccontiamo questa sera è la storia di Andrea Verardini, che è un fiorentino, un ciclista amatoriale, amante dei viaggi. Ha avuto un grave incidente mentre si trovava in Colombia. È stato, durante una nuotata, è stato investito da una barca, ha riportato delle gravi ferite, quindi la necessità di ricoveri, di cura, e i costi sono altissimi. Non può farcela da sole. Un'associazione, il gruppo Insieme per Andrea, che organizza tante cose, e per l'appunto il 17 maggio ci sarà un ciclo raduno con concentramento, peraltro prova valida per il campionato provinciale, ma vi daremo in tutti gli estremi poi in conclusione. Nel frattempo, buonasera, grazie di essere con noi, Maria Antonietta Serpa, che è coordinatrice del gruppo Insieme per Andrea.
Buonasera, grazie per questo spazio comunque che ci viene dedicato per Andrea.
Ci mancherebbe. Allora, non abbiamo moltissimo tempo, per cui sintetizziamo sì. Quello che è accaduto ad Andrea e qual è la situazione attuale.
Allora, lei ha già sintetizzato benissimo, insomma, quello che è successo. Ha avuto questo gravissimo incidente in Colombia riportando dei gravissimi traumi. E allo stato attuale Andrea sta affrontando un percorso riabilitativo, non è più in ospedale, è stato, grazie anche ai consigli dei medici, portato in un appartamento da Francesca, adibito proprio per le sue cure e il suo percorso riabilitativo, con un'equipe proprio apposta di fisioterapisti, infermiere, seguito H24. E questo però è stato fatto anche per sostenere quelli che sono i costi purtroppo della clinica, che erano abbastanza ingenti, e si è reso necessario anche perché il volo stesso è un volo molto costoso, un volo di linea barellato costa 55.000 euro, mentre l'aereo ambulanza si sta parlando di 180.000 euro. Quindi, considerato anche che Andrea allo stato attuale non è proprio nelle condizioni di poter sostenere un volo di linea, perché ha avuto anche degli attacchi convulsivi, e quindi stiamo cercando di tenerlo adeguatamente sotto controllo e con le cure riabilitative e tutto di rimetterlo in forza per poter sostenere un volo in totale sicurezza.
Beh, lui è seguito quindi, lì anche da familiari, ho sentito il nome di una Francesca, quindi c'è qualcuno?
Francesca è la sorella di Andrea, che si è subito mobilitata quando ha saputo dell'incidente per recarsi da Andrea, ha lasciato il lavoro, ha lasciato la casa e quindi lo sta assistendo da allora, dal 12 febbraio che è riuscita a arrivare in Colombia. Lo assiste H24.
Ecco, l'incidente è avvenuto il 31 gennaio.
Il 31 gennaio.
Nelle isole del Rosario, ai pressi di Cartagena, sì. Appunto. Ma sì. Ne è nato anche un processo, qualcosa? C'è un'indagine?
Sì,
o...
ci sono delle indagini in corso, un processo in corso che avrà le sue tempistiche, quindi non. Al momento non sappiamo niente dell'evolversi, insomma, ci saranno tempi lunghi anche questi, purtroppo.
Allora, abbiamo detto che sono tante le iniziative che voi state realizzando. La prossima, per l'appunto, 17 maggio, possiamo dare gli estremi di quello che avverrà, come si può partecipare? Spieghiamo un po' al pubblico di Controradio.
Ve lo dico subito, è un ciclo raduno, come aveva già detto. Concentramento a percorso libero e praticamente è dedicato a queste società sportive che sono affiliate alla WISP e alle consulte. Il ritrovo sarà presso il circolo Arci Demidoff di Pratolino dalle ore 9 alle ore 12 ed è stato organizzato dalla società Quelli di Pratolino. E a questo ciclo raduno non sono interessati solo i ciclisti tesserati, però possono partecipare anche i cicloamatori. Possono arrivare appassionati, famiglie, insomma chiunque desideri partecipare e contribuire comunque anche con una donazione.
Allora l'iscrizione è 10 euro dalle 9 alle 12 presso il circolo sì. Arci, ripetiamo, Demidoff
di Pratolino dalle ore 9 alle 12. Sì.
Informazioni... Le informazioni sì. C'è una mail, quelli di Pratolino @gmail.com sì. Oppure un cellulare che è 338 88 78027, 338 88 78027, questo per chi volesse partecipare. Naturalmente faccio aggiungere da parte nostra gli auguri, la vicinanza ad Andrea Verardini, speriamo
grazie.
Che molti parteciperanno. Naturalmente il tema psicologico credo in questi casi sia molto importante. Come sta Andrea? Come si sente?
Andrea sta facendo dei piccolissimi progressi al giorno, giornalieri, è cosciente, è consapevole, si rende conto insomma di quello che è accaduto e giorno per giorno comunque ha questi piccoli miglioramenti. Sono ovviamente si tratta di un recupero molto lento. Quindi sarà necessario un percorso riabilitativo molto lungo nel tempo, però Siamo fiduciosi, siamo veramente fiduciosi e speranzosi.
Ecco, il gruppo Insieme per Andrea ha anche un posto nella rete, o che ne so, un profilo Facebook, un sito dove vi si può trovare?
Stiamo provvedendo anche a questo, perché ovviamente lo sta provando ad attivarlo Francesca da lì, per aprire una pagina Facebook, però ovviamente lei è molto operata, quindi piano piano stiamo cercando di fare tutto.
No, certo, perché volevo leggere l'IBAN per chi fosse interessato a contribuire, ma chiaramente è inutile leggerlo per radio, non credo che qualcuno prenderebbe nota.
No, infatti comunque c'è una pagina, praticamente anche sul mio profilo comunque potete trovare tutto,
Antonietta,
il profilo di Maria
Antonietta Serpa,
sì.
Serpa, grazie di essere stata con noi, buona serata, grazie di essere stata con noi. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana: domani cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio, localmente di temporale, ancora nevicate in Appennino oltre 1400 metri, miglioramento la seconda parte della giornata, venti moderati con rinforzi sulla costa prevalentemente a quadranti occidentali, mari mossi e molto mossi, temperature minime in calo, massime leggero aumento delle zone occidentali, insomma per essere novembre fa abbastanza caldo. È davvero tutto, la linea passa a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.